Allora, stamattina vorrei leggere con voi il libro di Giona. È un libro molto conosciuto, soprattutto i bambini lo conoscono molto, molto bene, quindi adesso vi do un po' di tempo per trovarlo. Sicuramente dopo Daniele, quindi arrivata Daniele, poi si sfoglia 4-5 libri e si trova il libro di Giona. Lo leggerò io e cercando poi di parafrasare alcuni passi per essere un po' più veloce. Vado? Trovato? Sì. Allora, dice: la parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis e, pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Il Signore scatenò un gran vento sul mare. Vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece scende e si addormenta e i marinai non riescono a capire che cosa sta accadendo. Lo chiamano, lo svegliano e gli chiedono se è lui la causa di questa tempesta. E Giona dice: sì, la causa sono io. E gli dice: buttatemi in mare, perché così vi salverete. Ma i marinai invece iniziano a remare, a pregare, cercano di darsi da fare per riuscire a venire fuori da questa situazione. Poi, alla fine, costretti, buttano in mare Giona. E qui c'è l'episodio del gran pesce che tutti voi conoscete molto bene. Arriva un grande pesce che inghiotte Giona e Giona rimane nella pancia del pesce per 3 giorni, finché con la sua preghiera di ringraziamento ritrova il favore di Dio che lo fa lasciare e dice la parola al versetto 11 del capitolo 2. Il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Continua il capitolo 3. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive, come il Signore aveva ordinato. Ninive era una grande città davanti a Dio. Ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I Niniviti credettero Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo: uomini, animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di far loro, e non lo fece. Giona ne provò un gran dispiacere e ne fu irritato. Allora pregò e disse: O Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Il Signore gli disse: fai bene a irritarti così? Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a oriente della città. Là si fece una capanna e si riparò alla sua ombra per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Dio, il Signore, per calmarlo della sua irritazione, fece crescere un ricino e salì al di sopra di Giona per fare ombra sul suo capo. Giona provò una grandissima gioia a causa di quel ricino. L'indomani, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rosicchiare il ricino e questo seccò. Dopo che il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona così forte da farlo venir meno. Allora egli chiese di morire, dicendo: «È meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona: «Fai bene a irritarti così a causa del ricino?» Egli rispose: «Sì, faccio bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte». Il Signore disse: «Tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte perito, e io non avrei pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame?» Ecco, questa è la storia di Giona. E devo dire che ogni volta che ho letto questo libro mi ha sempre strappato un sorriso, perché il Signore dice a Giona: «Giona, vai a Ninive». E Giona che fa? Prende la barca e va nella direzione opposta. C'è proprio veramente una, diciamo così, un atto forte, perché non dimentichiamo che Giona era un profeta, quindi aveva questo rapporto diretto con il Signore. Il Signore gli manifesta la sua volontà e gli dice: «Vai a Ninive». Lui invece che prende e imbocca la direzione opposta, dall'altra parte della terra, per quello che era conosciuta in quel momento. Ninive era la capitale dell'Assiria, quindi era il nemico giurato di Israele, e in molti commenti si legge che Giona fugge per paura o per timore. Ora, se noi leggiamo con attenzione il libro, sicuramente magari ci sarà anche questo aspetto della paura o del timore di andare in una città che era per antonomasia nemica di Israele e del popolo ebraico. Ma in realtà, se leggiamo bene la scrittura, le ragioni della fuga di Giona sono abbastanza chiare, perché Ninive era una città che era non soltanto nemica giurata del popolo di Israele, ma nota per la sua malvagità, per la sua crudeltà. E quindi la missione di Giona in quella città era sostanzialmente quella di andare lì e dire: «Ravvedetevi». E Giona non vuole dare questa possibilità. Lo dice chiaramente, perché dice: quando il Signore prende atto del ravvedimento del popolo di Ninive e quindi lo perdona, Giona cosa dice? Cosa fa prima di tutto? Ne provò gran dispiacere, ne fu irritato. E dice: «O Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Taris. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato». Ecco perché in realtà Giona non vuole andare a Ninive. Perché Giona non vuole dare la possibilità alla città di Ninive e ai suoi abitanti di riscattarsi davanti a Dio. Vuole che Dio la distrugga. Questa è la volontà fondamentalmente di Giona. Questo è il motivo per cui Giona scappa e fugge. Quindi quando si legge il libro di Giona, quello che, diciamo così, in qualche modo emerge e è oggetto di riflessione è proprio l'atteggiamento dell'uomo che non fa la volontà di Dio, dell'uomo che non segue la volontà di Dio. E ci si sofferma molto su questo aspetto, ma questo libro veramente è un libro che dà degli spunti di riflessione estremamente profondi e particolari. Perché se ci pensate bene, non è soltanto un non fare la volontà di Dio, non cercare la volontà di Dio. C'è qualcosa di più, c'è un elemento aggiuntivo, perché nel momento in cui Giona fugge, va dalla parte opposta del mondo, lui fa una cosa precisa: lui sostituisce la sua giustizia alla giustizia di Dio. Si mette al posto di Dio, lui sostituisce la sua visione delle cose con la visione di Dio. È perfettamente consapevole della volontà di Dio, ma fa qualcosa che purtroppo a volte, anche senza avere questa consapevolezza certa, tendiamo a fare tutti noi, e cioè quello di sostituire il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di sentire le cose, il nostro modo di capire le cose a quella che è la vera volontà di Dio, a quella che è il senso di giustizia di Dio, a quello che è il modo di vedere il mondo e gli uomini dalla prospettiva di Dio. Quindi veramente il primo spunto di riflessione è uno spunto di riflessione che ci porta a dire: attenzione, quando si prendono delle posizioni, quando si intraprende una strada, quando si approccia un problema, quando si discute un argomento, è importante capire e approcciarsi con quell'umiltà di cuore e di spirito che permetta di ricercare veramente quella che è la giustizia di Dio, quello che è la visione di Dio delle cose, e non quella che è la nostra giustizia o la nostra visione o il nostro modo di percepire le cose. Ma certo, questo libro ci dice tante cose, gli spunti di riflessione non sono pochi. È interessante anche vedere come si muove Giona nella barca. Non è un uomo che ha paura, non è un uomo che teme la morte, perché quando i marinai dicono: ma che sta succedendo? Sta succedendo questa cosa, è collegata a te? Lui dice: sì, è colpa mia, buttatemi in mare, io so perché sta accadendo, buttatemi in mare e vi salverete. Quindi non è certamente un uomo che ha paura della morte o ha paura delle conseguenze delle proprie azioni. Quindi c'ha questo assetto di chi realizza che quello che sta accadendo è qualcosa che sta accadendo perché lui ha fatto delle scelte, ha preso una posizione. Allora è interessante vedere la reazione dei marinai, che invece di prenderlo seduta stante e buttarlo in mare dopo un secondo, cosa fanno? Iniziano a pregare, iniziano a remare, iniziano a darsi da fare nel tentativo disperato di raggiungere terra. E solo quando si rendono conto che non è possibile, perché la forza del mare è più forte degli sforzi che loro stanno facendo, buttano in mare Giona. E anche questo è un momento e diventa uno spunto di riflessione, perché Giona rimane sostanzialmente fermo, rimane sostanzialmente apatico, non partecipa minimamente a quelli che sono gli sforzi per salvare la situazione. È consapevole perfettamente della volontà di Dio, è perfettamente consapevole che in quella situazione, perché in qualche modo non l'ha gestita come andava gestita, e nulla fa per cambiare quello che stava accadendo. Giona non si mette a pregare, Giona non si mette a remare con i marinai. Giona prende una posizione di chi dice: ok, andata, buttatemi in mare, fine. Anche questo è una, diciamo così, una riflessione che ci interessa come individui e come Chiesa. Quante volte uno si può trovare in quelle situazioni in cui prende atto che le cose intorno non vanno, non funzionano, che il mondo intorno si sgretola? Quante volte si trova in situazioni dove si è infilato per un motivo o per un altro, a prescindere da quello che possano essere le cause che hanno generato certe situazioni, e non ha lo stimolo, l'energia, il coraggio, la voglia di attivarsi per porre rimedio? Quante volte abbiamo sentito dire: va, alla fine meglio così, con un assetto di rinuncia a lottare. E questa rinuncia a lottare porta i marinai a buttare Giona in mare, e Giona in mare viene inghiottito dal gran pesce. È una, diciamo così, una rappresentazione di un percorso discendente, di un uomo che conosceva bene la volontà di Dio, ne era perfettamente consapevole, ma si è fermamente opposto. Ha messo il suo io, il suo volere e la sua modo di vedere le cose, le ha messe davanti a Dio. E questo porta ad un percorso in discesa, a un percorso in declivio, a un percorso dove si ritrova in una situazione dove non ha possibilità. E al di là adesso del gran pesce, si discute molto, una balena, è comunque una, diciamo così, un passaggio della scrittura che ci deve far riflettere con molta attenzione, perché tutte le volte in cui ci si muove con la propria, col proprio io, con la propria ottica, tutte le volte in cui si è più o meno consapevoli, perché ci sono dei momenti in cui io faccio riferimento a me stesso, con una parte del cervello so bene quello che dovrei fare e con l'altra parte del cervello invece mi dirigo da un'altra parte. Quando io lascio che sia la paura o la mancanza di coraggio o che sia il modo di essere o di fare o che sia quello che mi è più utile nella mia quotidianità o che sia la mia comodità o che sia una qualunque cosa che mi fa campare magari meglio in quel giorno, lascio che in qualche modo le mie gambe si muovano in modo difforme da quelle che è la volontà del Signore. E in questi percorsi a volte si perde il contatto col Signore, e quando si abbandona la parola di Dio, normalmente la strada che si imbocca è sempre una strada perdente, una strada che ti porta a vivere male, a infilarti in una situazione dove non c'è luce ma c'è buio. Io questo lo dico sempre, se uno legge con attenzione, ragiona con attenzione, essere cristiani e seguire gli insegnamenti di Dio è una forma di intelligenza ma anche una forma di furbizia, serve a vivere meglio, perché sono dei precetti, quelli che ci lascia il nostro Signore, sono dei precetti che ti portano a fare le scelte giuste, le scelte della via maestra, le scelte che normalmente producono frutti buoni e non frutti cattivi. E la scelta di Giona ha prodotto frutti cattivi, tant'è che lui non soltanto non ha fatto la volontà del Signore, ma si trova in un momento di grande desolazione. Ma attenzione, quello che è importante cogliere è che la situazione in cui si trova Giona non è una, diciamo così, una sanzione da parte di Dio, non è una condanna, è qualcosa di diverso, è sostanzialmente un richiamo che Dio fa a Giona, è un richiamo che serve a Dio per dire a Giona: ok, rifletti. Giona sta 3 giorni dentro la pancia del pesce, secondo la scrittura, e ragionevolmente la preghiera che leva al Signore arriva dopo 3 giorni. È ragionevole pensarlo. E è ragionevole pensare che è dovuto stare lì 3 giorni per capire, per levare la sua parola al Signore. E questo essere risputato sulla terra è il simbolo della seconda chance che il Signore dà a Giona. C'è sempre la possibilità di rimettersi in piedi, c'è sempre la possibilità di iniziare a ragionare e a agire secondo la volontà del Signore. E poi c'è l'arrivo di Giona a Ninive, dove percorre le strade annunciando la distruzione della città, il perimento della città e del suo popolo. E questa annunciazione viene percepita, viene colta dalla popolazione, che si converte. La cosa simpatica è che Giona, che ha convertito un popolo destinato a essere distrutto, non ha nessun moto di felicità. Invece di essere orgoglioso dei risultati della sua predicazione, invece di essere felice di quello che stava accadendo, dice la parola, provò un grande dolore. E non soltanto provò un grande dolore, provò anche una irritazione, ne fu irritato. È un termine particolare, no? L'irritazione è quando le cose non vanno come vorrei. Sono irritato perché non è come avrei desiderato. Questa reazione di Giona lascia veramente perplessi, da un lato. Dall'altro, Anche qui c'è un momento di riflessione, perché l'irritazione di Giona è, diciamo, in continuità con la sua fuga. Fugge, non vuole andare a Ninive, è costretto ad andarci, è costretto a fare quello che il Signore gli chiede. C'è un grande risultato, ma lui non voleva quel risultato. Lui era un ebreo, voleva che Ninive venisse distrutta. Lui, nel suo desiderata, voleva che la città venisse annientata. E quindi continua e persevera in questa posizione. C'è una sorta di, diciamo così, di rigore in Giona, di testardaggine. C'è la posizione di un uomo che vuole affermare comunque la sua visione della vita, la sua visione della giustizia, la sua visione di quello che Dio avrebbe dovuto fare. E non ha fatto, e ne è irritato. Ora teniamo presente che Giona era un profeta, quindi era un uomo, sicuramente un uomo di levatura, non era, voglio dire, un quisque de populo, come si suol dire, non era una persona qualunque, era un profeta. E qui c'è proprio la visione di una rigidità, di un rigore, di una, diciamo così, univocità di pensiero che trae origine esclusivamente dalla persona di Giona. Giona vuole un Dio a suo uso e consumo. Vuole un Dio che sia l'espressione del suo volere, della sua persona. Vuole un Dio che sia un Dio per certi versi piccolo, se vogliamo, privo della capacità di perdonare. Forse vuole un Dio meschino. Allora, ecco, questo è uno spunto di riflessione importante. Perché è uno spunto di riflessione importante? Perché non dobbiamo mai cadere nell'errore di costruirci un Dio diverso da quello che è. Non ci dobbiamo mai prefigurare un Dio che è diverso da quello che in realtà è. Non dobbiamo mai pensare e agire sulla convinzione che Dio sia come noi lo vogliamo, o che Dio sia esattamente come noi lo capiamo. Questo è una regola, credo, fondamentale, perché altrimenti noi ci creiamo un Dio che è esclusivamente l'espressione della nostra sensibilità, del nostro modo di capire, del nostro livello di conoscenza, del nostro livello di umanità o non umanità. E quando ci si costruisce un modello di questo tipo, la nostra azione è in funzione di quel modello, ma quel modello è nostro. Giona dice: mannaggia, io volevo che questi venissero annientati. Voleva un Dio come lui. Voleva un Dio che ragionasse esattamente come lui. E questo è un errore, direi, molto pericoloso a livello personale, a livello, di chiesa. È un errore enorme perché non ti lascia cogliere la visione vera di Dio, non ti lascia cogliere la volontà vera di Dio. Non ti lascia cogliere quello che veramente è il senso della cristianità. Ti lascia cogliere solo quello che tu vuoi che sia. E questo a volte può portare nella pancia del gran pesce. Insomma, Giona è irritato, è irritatissimo. E non contento di questa irritazione, dice addirittura: vorrei morire. Ripeto, mi suscita simpatia questa persona, ma perché? Perché era talmente convinto della sua posizione che addirittura dice: vorrei morire, era meglio che morivo dentro la pancia del pesce. Quindi non c'è autocritica, rimane fermo, è rigido, integralista sulle sue posizioni, non si muove, non fa un passo e continua nel suo percorso. Continua nel suo percorso, tant'è che addirittura va su una collinetta per andare a vedere che succede. Dice, Giona uscì dalla città, si mise seduto a oriente della città, là si fece una capanna e si riparò alla sua ombra per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Ancora, in fondo, spera ancora che il Signore la distrugga. E si mette lì dicendo, speriamo che la distrugga, non abbandona la sua posizione. Davanti alla conversione di Ninive, davanti a un Dio misericordioso, lui non abbandona la sua convinzione che era meglio far perire tutta la città. E quindi dice, ok, adesso mi metto qua, vediamo un po' se ci avevo ragione io. Speriamo che vadano le cose così come vorrei che andassero. E qui c'è l'intervento del Signore. Adesso è una parte in cui ci trovo, c'è un rapporto di Dio con Giona che è un rapporto molto, molto paterno, un rapporto dolce, no? Il Signore gli dice, perché ti irriti così due volte? E poi c'è anche una certa ironia in questa dinamica, perché Giona è su questo posto, si è fatto la capanna, è sotto il sole e il Signore fa crescere una pianta di ricino che gli dà ombra. E dice... La parola Giona provò una grandissima gioia a causa di quel ricino. C'è un po' di ironia perché il giorno dopo il Signore manda un verme che lo secca questo ricino. Quindi ci vedo, voglio dire, una mano paterna e affettuosa che scherza o gioca con Giona per un motivo preciso, perché servirà quella. Quel fatto servirà a spiegargli qualcosa. E il ricino secca, il Signore manda un verme che secca il ricino, manda anche un vento caldo, quindi Giona rimane sotto al sole, anche qui Giona si irrita e dice vorrei morire anche a causa del ricino. Il Signore gli rivolge la parola e gli dice... Fai bene a irritarti così a causa del ricino? Egli rispose, sì, faccio bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte. Quindi non si scrolla dalla sua posizione. Il Signore disse, tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte e in una notte perito. Io non avrei pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame. Qui il Signore dà a Giona una lezione importante. Il Signore spiega e gli fa vedere quanto può essere diversa la prospettiva dell'uomo dalla prospettiva di Dio. Dio fa vedere a Giona quello che lui vede e che Giona non riesce a cogliere. Questo ci dà, anche questo, uno spunto di riflessione molto importante, perché noi a volte ci focalizziamo su delle cose piccole. Su queste cose piccole ci costruiamo la regola, il rigore, ci costruiamo la posizione ferma e decisa, ma la visione di Dio è più ampia. Questo libro è un libro che esalta la misericordia in modo evidente. La misericordia di Dio. Quando si perde la percezione di cosa voglia dire essere cristiani, quando si perde la percezione dell'importanza della misericordia nel nostro modo di relazionarci alle persone che stanno vicino a noi, a volte rispetto anche a noi stessi, quando si perde la percezione di cosa vuol dire l'amore e la misericordia di Dio, si fa un grande errore. Ecco, tutto il libro di Giona ci dà un messaggio molto, molto preciso. La necessità di capire la volontà di Dio, la necessità di non sottrarsi alla volontà di Dio, di indagarla, di cercare di capirla, di cercare di porsi davanti a questo con umiltà, perché l'umiltà di cuore è fondamentale per riuscire a cogliere quello che la parola ci dice. Se noi ci approcciamo con la logica di chi sa, di chi conosce come funziona, di chi ha il versetto adeguato per tutte le occasioni, in realtà facciamo un'operazione di presunzione. La presunzione di più o meno consapevole, Giona ne era perfettamente consapevole, nella nostra vita ragionevolmente ci sfugge questa consapevolezza. In modo più o meno consapevole si fa un atto di presunzione, si fa un atto in cui ci si sostituisce a Dio. Questo è, diciamo così, il messaggio che ci dà, voglio dire, il libro di Giona. E i frutti di questo non sono buoni. I frutti di questo non sono buoni. Ma è anche vero che c'è sempre una chance, c'è sempre la possibilità di cogliere, di costruire, di capire, di darsi da fare, di partecipare con i marinai alla preghiera per risollevare le sorti della barca. C'è sempre la possibilità di riattivare i meccanismi di governo, di azione. C'è sempre una seconda possibilità. E poi la grande lezione finale che viene da questo libro è proprio il fatto che il Signore dice: tu vedi questa cosa piccola, io vedo questa cosa grande. Io vedo qualcosa che è molto più grande, è molto più complesso e è molto più importante di quello che tu vedi. Il libro di Giona è considerato, voglio dire, come la raffigurazione della venuta di Cristo. Infatti, se voi leggete in Matteo, ma anche in Luca, se non vado errato, il Signore che i farisei e i scribi gli chiedono: dacci un segno, il Signore dice: l'unico segno che vi darò è quello di Giona. Quindi preannunciando la morte e dopo 3 giorni la risurrezione. Quindi questa, diciamo così, questa rappresentazione di Giona che per 3 giorni è nel ventre del pesce per poi tornare alla vita, questa rappresentazione di una città di peccatori che viene salvata attraverso la misericordia di Dio, è una rappresentazione e un'anticipazione della venuta di nostro Signore. E quindi se noi appunto trasliamo questa visione nel Vangelo, troviamo quello che dice Gesù e che dice: attenzione, il mio giogo è un giogo dolce, il mio peso, il mio carico è leggero, fate come me, siate umili di cuore, ma scusate, siate mansueti e umili di cuore. E questa è proprio una visione che è l'antitesi di quella di Giona, dove c'è la pervicacia, l'ostinazione, la convinzione personale, tutto quello che lo porta a essere lontano da Dio, a fuggire lontano da Dio, tutto quello che lo porta nel ventre del pesce. E questa visione è una visione, diciamo così, veramente antitetica, cioè un'antitesi radicale, mansueti e umili di cuore. E questa è la chiave per entrare in una vita cristiana sicuramente molto più piena e molto più autentica. Il mio giogo è un giogo dolce e il mio carico è un carico leggero. Quando il giogo è amaro e il carico pesante, qualcosa evidentemente non sta funzionando. Questo libro di Giona si lascia e si chiude con un interrogativo, si chiude con una domanda. Dice a Giona: ecco, Questa è la mia visione. Punto interrogativo. E non c'è la risposta di Giona. Sarebbe stato interessante leggere quello che Giona avrebbe risposto o ha risposto in quel momento. Ma forse non ce n'è bisogno, perché è talmente così evidente, talmente così eclatante quello che Dio dice, che per certi versi la mancanza della risposta non incide, perché Giona non potrà che aver risposto: Signore, hai ragione, Signore, la mia visione non è la tua visione, la mia capacità di sentire, la mia capacità di capire non è la tua, sicuramente c'è la necessità di riflettere diversamente, capire diversamente, provare diversamente, e forse in una seconda situazione, in una seconda occasione, Giona non sarà sicuramente scappato da quella che era la volontà e l'indicazione di Dio. Amen.